12.33, alla vigilia dell'ultimo dibattito della settimana. Cristina Artoni, ben ritrovata.
Eccoci qua, ben ritrovato Marco e ben ritrovati tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ecco, nella nostra ultima pagina di Alphaville andiamo in Levantina, dove sono iniziati i lavori preliminari per il tunnel autostradale della Galleria del San Gottardo, che dovrebbe essere aperta al traffico entro il 2031. Ne hai parlato anche nella tua copertina, nel tuo corsivo di oggi. E il materiale di scavo di questo tunnel sarà utilizzato per coprire un tratto della A2 sul comune di Airolo. Si creerà così un'area di 220.000 metri quadrati di zona verde attribuita all'amministrazione comunale. Poi capiremo bene in che termini. L'associazione Airolo in Transizione ha organizzato un ciclo di conferenze il cui filo conduttore è prospettiva Parco San Gottardo Bene Comune, per discutere e interrogarsi sulle potenzialità di questa zona naturale. E ieri sera si è tenuto appunto il primo incontro dal titolo Patriziati Alpini, sviluppo storico e trasformazioni recenti nella gestione dei beni comuni. Quindi oggi parliamo del futuro in Levantina e di beni comuni.
E il futuro in Leventina ci interessa non poco, anche perché lì si concentra una parte importante anche dei nostri ascoltatori, che salutiamo già che ci siamo, e saluto anche i nostri ospiti. Intanto Fernanda Pedrina, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Lei è dottoressa specializzata in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza ed è stata presidente dell'associazione Airolo in Transizione e ora curatrice del ciclo di conferenze di cui stavamo parlando poco fa. Saluto sull'altra linea anche Andrea Nervi, buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno.
Andrea Nervi è avvocato, professore ordinario di diritto privato presso l'Università di Sassari, che interverrà il 22 aprile nella terza e ultima conferenza del ciclo. Allora, vogliamo partire da?
Fernanda Pedrina, per iniziare, può spiegarci in che cosa consiste il progetto Parco San Gottardo? Noi l'abbiamo cercato di spiegare un po', però, per sommi capi.
Il progetto è stato elaborato su incarico del municipio di Airolo, che ha voluto dare questo impulso, siccome la Confederazione non aveva previsto niente all'uscita di questo secondo tubo. Questo progetto è stato accettato e prevede una piccola parte, costruzioni di strutture sportive, strutture culturali per il tempo libero, per la popolazione e anche per i turisti. E la grande parte sarà zona verde in una visione ecologica. Ci sarà un biotopo, se verrà realizzato come previsto, e un 60% del terreno è previsto come zona agricola ed è ancora molto aperto in che modo verrà realizzato, se sarà pascolo, se sarà culture magari necessarie fra 10 anni a chilometro zero che dovranno concordarsi anche per delle attività sportive tipo fondo, tipo passeggiate.
È molto interessante, lo dicevamo anche durante la copertina, dal punto di vista proprio giuridico, intanto intorno al concetto, alla nozione di bene comune, ma poi in questo caso si tratta di un territorio, di una terra, di un terreno che viene creato ex novo al di sopra di un'autostrada sulla quale ci sarà evidentemente una galleria e sopra ci sarà questo terreno. Allora io intanto chiederei al professor Nervi che cos'è il bene comune, però prima sentiamo cosa ne pensava Stefano Rodotà, che abbiamo avuto anche nostro ospite in passato, un personaggio straordinario di cui rimpiangiamo la presenza e la lucidità di pensiero intorno proprio al concetto di bene comune. Sentiamo questa brevissima clip.
La definizione di bene comune si può semplificare dicendo che sono dei beni che sono necessari per la soddisfazione di diritti fondamentali delle persone, che vanno da quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, da quelli che riguardano poi la salute delle persone, da quelli che riguardano il modo in cui ciascuno di noi, come dire, costruisce la propria personalità. Perché una delle caratteristiche del bene comune è quello di ritenere che vi sono dei beni ai quali noi possiamo accedere senza la mediazione del denaro.
dei beni a cui noi possiamo accedere senza la mediazione del denaro. Allora chiedo ad Andrea Nervi intanto se è d'accordo e poi se vuole commentare o integrare quanto diceva Stefano Rodotà in questo breve frammento.
Grazie, ma insomma è difficile non essere d'accordo con un maestro del diritto come il professor Stefano Rodotà. E mi consentirete una piccola premessa? Io parlo dall'Italia e guardo quindi a quello che è il diritto italiano, che dalle vostre parti è ben conosciuto, ma forse non è esattamente lo stesso che voi praticate e applicate. Comunque, concettualmente, siccome qui facciamo un discorso di cultura giuridica, ecco, e non di prassi forense. Allora, il concetto è quello di Stefano Rodotà, cioè ci sono dei beni, delle risorse che attirano interessi, che sono funzionali a soddisfare interessi della persona o interessi della collettività. E il punto di fondo su cui i giuristi si stanno interrogando, almeno in Italia, è quello di capire come devono essere gestiti questi beni, a chi, quali sono le tecniche che il diritto conosce per consentire il soddisfacimento di questi interessi. Ecco, una precisazione che io mi permetterei di fare rispetto al pensiero di Stefano Rodotà è quello di sottolineare che una vocazione naturale del concetto di bene comune è proprio verso l'ambiente. Il concetto di proprietà nasce in un momento storico in cui, come dire, la tensione era verso la produzione, l'industria, l'arricchimento. La coscienza ambientale è sorta successivamente. Oggi ci rendiamo conto, a volte in maniera drammatica, che le risorse ambientali sono scarse, che devono essere gestite con attenzione e che si pone a volte un conflitto rispetto alle esigenze della produzione e dell'arricchimento. Ecco, questo è il punto cruciale che abbiamo di fronte in questo momento. Quindi capire come deve essere gestita, qual è la vocazione di certe risorse rispetto al presidio delle esigenze ambientali. Mi permetto di richiamare che recentemente la Costituzione italiana è stata modificata su questo punto proprio per esplicitare un concetto che peraltro era già noto, cioè che esiste un problema di salvaguardia dell'ambiente.
La questione è effettivamente aperta, ma a questo punto ci viene da chiederci proprio nello specifico del Gottardo, visto che lei, professore, sarà anche presente in questo ciclo di conferenze, questo bene comune, poi è chiaro che è vero ci sono differenze in campo giuridico, proprio di normativa tra Svizzera e Italia, differenze importanti, ad esempio uno per tutti il fenomeno del patriziato, che in Italia è pressoché sconosciuto e che qui invece è una parte importante della questione del dialogo, della discussione intorno al concetto di bene comune. Ma sul Parco San Gottardo chi si dovrebbe occupare quindi della gestione di questi beni, visto che la dottoressa Fernanda Pedrina ricordava quanto potrebbe anche diventare cruciale avere questa ventina di ettari in più in un prossimo futuro? Comincerei da lei, Pedrina.
La sua domanda è chi deve gestire, dovrebbe gestire idealmente questo parco?
Sì.
Diciamo, la prospettiva del parco è stata un impulso a rinfrescare le nostre conoscenze sulle due strutture comunali presenti in zona, uno è il comune politico, l'altro è il patriziato. E il patriziato in particolare, che ha una esperienza, adesso esagerando, millenaria, ma più recente, negli ultimi 100 anni anche molto conosciuta in modo molto concreto, nella gestione di un grandissimo territorio. Airolo, il patriziato d'Airolo possiede 88 milioni di metri quadrati, non 200.000, no?
Insomma, è un numero importante.
La conferenza di ieri era dedicata a questo rinfresco, a dire cos'è l'esperienza del patriziato di Airolo. La conclusione da parte mia era quello: ci sono alcuni punti importanti. Uno, che è nella legge, c'è questo punto dell'inalienabilità del territorio che viene da una storia di 1000 tentativi di dividere il territorio e di privatizzarlo, mentre invece tutto questo territorio è inalienabile e protetto dalla legge cantonale. E un secondo punto è quello, e chi, come viene gestito da una struttura di diritto pubblico, cioè c'è un'assemblea, c'è un esecutivo e è l'assemblea che ha le ultime parole da dire su cosa fare del territorio. E, l'altra questione più pratica è che negli ultimi decenni il patriziato del Riolo si è occupato principalmente o quasi esclusivamente di boschi e di pascoli, mentre invece le persone che adesso sono molto impegnate su questo aspetto di parco e di ecologia si trovano piuttosto nel comune, che appunto nel comune politico che ha combattuto per ottenere questa riqualifica del fondovalle. Quindi io distinguerei cosa sono i principi di una gestione di bene pubblico e chi concretamente le dà una forma.
Andrea Nervi, lei prima parlava di risorse scarse, no? Per il nostro futuro. Ecco, i cittadini sarebbero capaci forse meglio delle amministrazioni nella gestione di queste risorse?
Allora, la sua è una domanda impegnativa, penso che sia consapevole. E qui devo dire veramente invoco la mia, in questo momento la mia collocazione in Italia. Questo è il tema di fondo in realtà di questo discorso. Adesso per sintetizzare e semplificare al massimo, la storia è che la proprietà nasce come un diritto privato dell'individuo, poi per soddisfare certe esigenze si è inventata la proprietà pubblica dicendo diamo agli enti pubblici la proprietà di quelle risorse che non sono, rispetto alle quali bisogna mantenere un'apertura, no? La strada per esempio. Ecco, però alla prova dei fatti, almeno sempre guardando all'esperienza italiana, la proprietà pubblica dimostra dei limiti, delle criticità, soprattutto perché il proprietario, ecco, l'ente pubblico, spesso non riesce a intercettare, a interpretare in maniera corretta quelle che sono le esigenze, i bisogni, gli obiettivi della collettività. Ci sono quindi dei contesti, è un discorso difficile da fare in termini generali, ma ci sono dei contesti e l'arco alpino nel suo insieme contiene una serie di esemplificazioni molto importanti di questo. Ci sono dei contesti in cui la comunità territoriale, proprio visceralmente vorrei dire, in ragione del suo attaccamento al territorio, riesce a concepire degli strumenti, delle soluzioni, degli approcci che sono fondamentali per la corretta gestione della risorsa naturale. Ecco, il punto è questo, è come dotare queste comunità territoriali degli strumenti giuridici adeguati, opportuni e efficaci per la corretta gestione delle risorse. In Italia, ecco, nell'ordinamento italiano recentemente, diciamo alcuni anni fa, nel 2017, è entrata in vigore una legge che offre degli strumenti, delle soluzioni per questo. È una legge, è stato citato all'inizio il professor Rodotà, è una legge, questa del 2017, che è stata ispirata ad un altro grande giurista italiano, anche lui da poco scomparso, che era il professor Grossi, che è stato anche presidente della Corte Costituzionale. Ed è una legge, ecco, che valorizza la logica privatistica, ma non la logica privatistica nel senso economica, produttivistica, la logica privatistica che guarda alla comunità, all'associazione, alla capacità del gruppo di fare delle scelte autonome, come dire, prescindendo o comunque senza il condizionamento della mano pubblica. Ecco, si è trattato, guardando l'esperienza italiana, di una scelta molto innovativa e molto importante, intorno alla quale stiamo tutti un po', bene, chi si appassiona di queste cose, stiamo tutti un po' ragionando e discutendo.
È vero che il tema diventa particolarmente affascinante quando, come oggi, siamo chiamati in maniera più forte che in passato a ragionare anche sul futuro delle generazioni successive, e questo tra l'altro sarà uno degli elementi che il professor Nervi toccherà nella sua conferenza, ci arriviamo dopo. Io volevo tornare su Fernanda Pedrina invece, proprio sullo specifico del comune di Airolo. Lei ricordava come da un lato il patriziato gestisca, diciamo così semplificando un po', più che altro boschi e pascoli, mentre il comune è chiamato a fare una gestione oculata delle zone più di pianura, tra cui appunto questi famosi 22 ettari da cui siamo partiti. Nel riferimento a questi 2 ettari, si può parlare di restituzione in qualche modo? Cioè, l'autostrada ha tagliato in 2 questo territorio, non solo del comune di Arenola, ma tutta la Leventina sente fortemente la presenza dell'autostrada, è una valle stretta e lunga. In questo modo forse una parte di ciò che è stato tolto alla Leventina per un interesse comunque collettivo importante, ovviamente, quello di collegare la Svizzera italiana, il sud dell'Europa con il nord dell'Europa. Però dall'altra parte, come viene vissuta dalla popolazione adesso questa iniziativa? Come una sorta di restituzione?
Ma oggettivamente è una restituzione, perché di fatto il Fondo Valle è stato tutto sacrificato all'autostrada negli anni 70. Mm-hmm. Adesso come lo vive la popolazione? Io direi che c'è una parte della popolazione che ha capito che prospettive si aprivano con questo nuovo investimento per la galleria, per cui è proprio partito dalla base, si sono attivati, hanno convinto il municipio che bisognava fare qualche cosa, di modo che sono persone che seguono attentamente quello che capita. Mentre adesso sono cominciati i lavori, il grosso della popolazione vede che sta capitando qualcosa senza essere molto cosciente di cosa potrebbe divenire. È per questo che Airola in Transizione vuole dare il proprio contributo per rendere più sensibili tutti quanti, no? Però devo dire che a livello ci sono segni che ci sono degli individui che cominciano a investire, che rinnovano le case che forse non si sarebbero rinnovate se il paese non avesse una prospettiva. Ci sono persone che iniziano con dei bed and breakfast, delle offerte di questo tipo. E una cosa assolutamente da citare, secondo me, è l'attenzione che viene data dall'esterno, per esempio dall'Università della Svizzera Italiana e dal Comune, che ha comperato delle strutture per metterle a disposizione all'Università della Svizzera Italiana per la Casa della Sostenibilità, cioè per un centro di studi. Questo è sicuramente una cosa che arricchisce il paese e che è venuta nel contesto di questo progetto.
Molto interessante. Andrea Nervi, un progetto di questo genere, no, del Parco San Gottardo, consiste effettivamente in un'occasione di creazione di un bene comune per una piccola realtà locale, ma se vogliamo un po' allargare lo sguardo in un'ottica più ampia, quanto sono importanti queste occasioni, come proteggere, aumentare i beni comuni? Sappiamo che è molto difficile con l'idea di profitto, no, che è sempre presente nelle nostre società.
Io ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto la dottoressa Pedrina, che, se capisco bene, peraltro ha una formazione diversa, ma si esprime con grande padronanza dei concetti giuridici, ecco, quindi davvero, davvero complimenti. E io credo che sia il caso che viene descritto e che, di cui ci occuperemo anche prossimamente, sia un caso importantissimo, ecco, un caso che, ecco, l'esperienza giuridica soprattutto in questa materia nasce proprio da queste vicende. Il professor Grossi, che ho citato prima, usava spesso l'espressione studiare da sotto in su, no? Cioè guardare le cose, partire dal fatto, partire dall'esperienza concreta e sulla base dell'esperienza concreta ricavare poi le regole destinate ad essere applicate anche ad altre situazioni. Quindi io credo che l'esperienza del Parco San Gottardo, il progetto Parco San Gottardo, sia, anche se in Svizzera, ecco, quindi in un ordinamento giuridico diverso, sia molto importante anche per il giurista italiano, proprio per come dire, mettere a terra, per toccare con mano il problema concreto di come dare soddisfazione, di come dare riscontro a queste esigenze di natura ambientale, culturale, che stanno dietro ad una corretta gestione delle risorse, al di là della logica strettamente produttivistica che tanto ci ha condizionato per il passato.
Io tornerei allora sulla dottoressa Fernanda Pedrina, perché riflettendo storicamente sui beni comuni in una zona agropastorale come quella dell'Alta Leventina, pensiamo a pascoli, boschi, terreni incolti destinati allo sfruttamento economico collettivo da parte dei membri della comunità, col fenomeno del patriziato che raccontavamo prima, quanto è stato ed è efficace nel tutelare il patrimonio naturale, anche se poi chiaramente il patriziato è un circolo chiuso, diciamo così, non è che ci puoi entrare liberamente. Forse questo è anche uno dei segreti della sua efficacia, perché chi ne fa parte sente proprio un legame radicale di sangue con il suo territorio, no? E questo in qualche modo aiuta anche a sentire quel territorio come qualcosa che non va depredato. Dall'altra parte si affaccia, come lei ricordava, la possibilità di un turismo che fino ad ora era di fatto impedito dalla forza con la quale l'autostrada impatta su quell'area della Valle Leventina, che verrà poi invece in questo caso, diciamo, ricoperta di verde. E turismo e tutela, il tema dei temi. Airolo, che strada speriamo o potrebbe prendere secondo lei?
Dovrà prendere una strada di collaborazione, cioè se vediamo l'agricoltura in Leventina occupa l'1% della popolazione, credo, cioè sempre in diminuzione, no? E d'altra parte il lavoro che viene fatto dal patriziato per mantenere, per gestire il territorio che ha bisogno di cura, cioè i boschi vanno inselvatiscono se non si fa niente, i pascoli altrettanto, e il bene non è più il bene commerciale, economico, dipende da finanziamenti che vengono dall'esterno, cioè si stabilisce un nuovo rapporto fra il bene territoriale e la comunità, perché cos'è il plusvalore adesso? È la biodiversità, che è enorme, che è stata mantenuta dai patriziati, nei pascoli alpini, è l'aria pulita, è il paesaggio, è la possibilità per i cittadini di venire a prendere aria, cioè questi sono i valori, per cui sì. bisogna anche ripensare a come vengono compensate queste prestazioni, perché il rapporto non è equilibrato, cioè qui non si può dire che funziona col volontariato, i patriziati in grande misura funzionano col volontariato ed hanno grosse difficoltà a trovare personale, ed è una cosa ingiusta, cioè i finanziamenti devono venire anche a livello amministrativo. Però volevo dire una parolina sì. anche al signor Nervi. Aspettiamo, cioè noi guardiamo verso l'Italia perché i patriziati qui esistono da sempre senza mm-hmm. interruzione, che è una differenza fondamentale con l'Italia, perché lì sono stati soppressi, repressi dall'epoca fascista, che però ha dato adito a Grossi e da altri giuristi e da Rodotà di vedere quanto mancava la legislazione sui beni comuni, per cui le idee le hanno formulate molto più chiaro di quello che non sia capitato in Svizzera, e siamo molto interessati a questo scambio ed avere buone idee come partire, che consigli dare al comune, perché il comune qui che è attivo, per costruire un assetto che vada bene, che sia ecologico, che sia rispettoso delle generazioni future, eccetera.
Abbiamo veramente una manciata di minuti, però chiaramente non possiamo non dare la parola al professor Andrea Nervi, perché da un lato di questo, come dire, interscambio giuridico nel guardare l'uno all'altro le soluzioni che trova, si darà anche conto nella sua conferenza del 22 aprile sull'attualità e l'importanza del concetto di proprietà intergenerazionale, e su questo specifico della proprietà intergenerazionale si può sviluppare ancora una volta, ancora di più, il discorso intorno all'antitesi parziale, presunta, tra sfruttamento turistico e tutela ambientale. Nel senso, il turismo, inteso come lo voglio sfruttare oggi, deve essere anche inteso a lungo termine, non solo qualcosa che prende dal territorio a breve termine e poi lascia il territorio ulteriormente impoverito. Professore, a lei la chiusura della nostra puntata, un paio di minuti.
Grazie, troppo onore, ma brevissimamente, il concetto di proprietà intergenerazionale è proprio il cuore dei discorsi che andiamo a fare, perché se noi stiamo al concetto tradizionale, proprietà è una sovranità assoluta, no? Io sono proprietario di un bene, posso farne quello che voglio senza rendere conto a nessuno e quindi posso anche distruggerlo. Oggi il legislatore, quindi se ho un bosco posso raderlo al suolo e farne una cava, dico per dire, estremizzo, ma insomma, ecco, la proprietà intergenerazionale, il legislatore oggi ci dice no, tu devi rispettare la destinazione del bene, perché dopo di te, biologicamente passerai a miglior vita, dopo di te arriverà qualcun altro, ma la risorsa resta lì e quello che verrà dopo di te ha lo stesso diritto di usarla così come l'hai usata tu. Quindi tu devi contenerti nella tua veste di proprietario per, come dire, passare il testimone alla generazione futura. È un concetto giuridico rivoluzionario, innovativo, che solo recentemente è entrato a far parte del patrimonio dei giuristi contemporanei. Quindi questa è la sfida che a mio avviso attende i giuristi del futuro, le generazioni future, proprio capire e fissare i limiti alla corretta gestione delle cose per garantire la proiezione e la dimensione temporale.
È l'idea che la proprietà in qualche modo sia un prestito che noi riceviamo dai nostri padri e che restituiamo alla generazione successiva. E non un...
Perfetto.
Si ripensa in generale, forse il concetto stesso di proprietà, magari è un po' presto per questo. Ma io in generale ringrazio i nostri ospiti, siamo super in ritardo, ci perdonerà il radiogiornale. Saluto allora Fernanda Pedrina, dottoressa specializzata in psichiatria e psicoterapia, già presidente di Airolo in Transizione, cura il ciclo di conferenze da cui siamo partiti, ciclo di conferenze che il 22 aprile vedrà ospite il professor Andrea Nervi, che avevamo in collegamento da Roma, professore di diritto privato all'Università di Sassari, che arriva appunto dalle parti di Airolo il 22 del prossimo mese. Grazie a entrambi.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a voi.